sono riuscita a sentire mio fratello perché mi ha già chiamato due volte e mi ha detto che i ragazzi stanno bene. Ma non sono stati picchiati ancora. E l'unica cosa, le condizioni in cui loro adesso stanno non sono bellissime, le finestre sono rotte. Dai rubinetti esce l'acqua gialla, i ragazzi hanno una coperta, alcuni neanche quella, quindi sono al freddo, infatti mio fratello si sta già ammalando. Come per dire, una punizione gliela stanno comunque dando lo stesso, perché loro hanno voluto parlare quando era stato chiaro, quando furono portati fuori dal carcere di Modena dopo la rivolta, che loro non avrebbero dovuto parlare di quello che era successo quel giorno.
Ieri abbiamo sentito mio fratello, in realtà sono riuscito anche a risentirlo oggi e fortunatamente ci ha detto che le cose stanno, cioè diciamo tra molte virgolette, stanno andando un poco meglio, perché solo ieri lui è riuscito ad avere una coperta, perché nei giorni scorsi gliel'avevano fornita, però guarda caso la coperta era bagnata. Loro ricordo che sono in isolamento a cella liscia e hanno una finestra che purtroppo è rotta. Quindi cioè, mi domando anche pure questa guardia che ha portato la coperta, con quale umanità ha pensato di portarla bagnata e non portarla asciutta già il primo giorno che sono arrivati lì. Però sì, diciamo che le cose stanno andando un poco meglio. Siamo riusciti a telefonarci, a sentirci, fortunatamente l'ho sentito bene, anche perché poi l'appoggio che c'è stato dall'esterno è stato veramente tantissimo. Cioè la rete che si è attivata tra Modena, tra Bologna, Roma, qui a Napoli, cioè infinita, già gli sono arrivate tantissime lettere e lui infatti ci teneva tantissimo pure a ringraziare chi gli sta scrivendo, a lui e agli altri quattro firmatari del protocollo, perché comunque è importante adesso sapere che c'è tutto questo sostegno.
Loro l'avevano firmato il 20, quindi il 20 di novembre hanno firmato l'esposto, che però non è arrivato immediatamente alla procura. Era uscito perché in realtà mio fratello mi mandò una copia dell'esposto, perché aveva capito che non avendo ricevuto riscontro, ora lui me lo ha mandato a me e io sono riuscita a contattare un'associazione e grazie a questa associazione siamo riusciti a farlo arrivare in procura e quindi i ragazzi verranno ascoltati adesso.
Questa è una storia che ha dell'assurdo, perché cinque persone hanno avuto il coraggio di denunciare chi ha fatto dei soprusi verso di loro e verso tutti gli altri detenuti che erano presenti a Modena durante la rivolta e che poi dopo in seguito sono stati trasferiti. Ricordiamo che durante le rivolte sono morte molte persone e quasi tutti, se non tutti, sono morti per cause che in realtà sono pressoché inspiegabili, perché che mi vengano a dire sui media che si muore di metadone a me sembra un po' strano. Quindi loro, dopo essere stati trasferiti da Modena ad Ascoli Piceno, dopo aver ricevuto molte molte botte, sono arrivati ad Ascoli Piceno e lì sono stati costretti a rimanere in regime di isolamento per via del Covid in un primo momento e poi dopo in una situazione detentiva diciamo più normale tra molte virgolette. Il problema è che nel momento del trasferimento, oltre ai pestaggi che hanno ricevuto, sono stati privati anche di alcuni elementi secondo me molto importanti proprio per un detenuto, quali le scarpe e il tabacco. Il detenuto non ha nulla all'interno della sua cella se non queste poche cose. Una persona che è costretta a rimanere per 10 giorni senza scarpe in una cella fredda, in una casa circondariale che non è la sua, Mi sembra normale che poi dopo magari si incattivisca e si arrabbia ancora di più.
Quando dopo la rivolta, dopo una settimana dalla rivolta, sono riuscita a parlare con mio fratello, mi ha raccontato che lui era nella sua cella insieme a un altro ragazzo, hanno iniziato a sentire molto fumo, tanto da non riuscire più a respirare. Hanno incominciato ad aprire, hanno visto che tutte le celle erano aperte e hanno incominciato ad uscire perché non riuscivano a respirare. Adesso c'era molto casino, agenti che cercavano di entrare, persone che prese dal panico, agenti che picchiavano, insultavano e senza alcuna pietà. Insomma, è difficile anche parlarne perché, insomma, pensare che mio fratello era lì in tutto quel... In quel momento non è facile. È un ragazzino, quindi immagino lui mi ha detto avevo davvero tanta paura, non sapevo cosa stava succedendo, non sapevo cosa dovevo fare, perché lui ovviamente non voleva che niente gli tornasse indietro, aveva paura delle ritorsioni che poi in realtà, come vedremo, gli stanno succedendo anche adesso, solo perché giustamente loro hanno voluto raccontare per dare giustizia per la morte di Sasà.
Raccontarti un po' quello che mi è arrivato poi direttamente da mio fratello nelle poche telefonate che abbiamo avuto successivamente alle rivolte di Modena. A me comunque pesa un po' ricordare quei momenti, perché sono stati momenti molto difficili. Noi familiari ci siamo trovati in un momento di disorientamento totale, perché senti dal telegiornale, leggi sui giornali che ci sono queste rivolte, sai che tuo fratello è lì, ma non riesce a capire nulla di come sta andando la cosa, anche perché prova a mettersi in contatto con la casa circondariale e non ti rispondono, l'avvocato prova a mettersi in contatto con loro e non hanno risposto. All'epoca, nel disorientamento totale, non sapevamo neanche i ragazzi dove fossero stati portati. Io l'ho scoperto dopo una settimana che erano andati lì vicino. Quello che poi mi è stato raccontato dopo è stata una storia, cioè, per me terrificante. Per fortuna mai vissuta sulla mia pelle, l'avevo solo letto di storie del genere, veramente in vero stile Diaz, perché leggere e ascoltare mio fratello che mi racconta che successivamente al trasferimento da Modena da Ascoli Piceno le guardie, i cerealini entravano con lo scudo all'interno delle celle per pestare i detenuti che erano stati appena trasferiti, cioè, a me ha fatto venire da piangere.
I ragazzi vengono trasferiti senza scarpe e con poco addosso. Vengono trasferiti ad Ascoli e con loro c'era questo ragazzo, Sasà, che purtroppo, da quello che mio fratello mi ha raccontato, già durante il trasferimento il ragazzo stava male, non riusciva a tenersi in piedi. Poi loro vengono portati ad Ascoli, praticamente neanche visitati, dal medico viene chiesto soltanto che medicinali prendono, messi in delle celle dove vengono ripetutamente picchiati ancora e poi lasciati lì, mentre Sasà stava soffrendo. E gli altri ragazzi, non so, posso dirti che mio fratello era nella cella insieme a Sasà quando è successo tutto. E mio fratello per i primi giorni non ha voluto raccontare, probabilmente perché non riusciva neanche a parlarne. Lui mi diceva: non riesco a mangiare, non riesco a dormire. Un po' per il senso di colpa di non aver fatto abbastanza, un po' perché ovviamente era una cosa che non aveva mai visto, una situazione in cui non gli era mai capitata, anche la sua giovane età. Poi però speravano di essere ascoltati, quindi pensavano che la procedura provvedesse proprio che loro venissero ascoltati. Quando hanno visto che il tempo passava e che nessuno faceva domande, che la morte di Sasà veniva appunto lasciata da una parte, hanno detto che Sasà meritava giustizia e che quindi avrebbero dovuto fare questo esposto e avrebbero voluto raccontare al procuratore tutto quello che era successo.
Il problema principale, secondo me, su cui noi dobbiamo mettere un punto, però poi è anche la gestione a posteriori della rivolta di Modena, perché poi lì entrano in gioco alcuni elementi ed alcune figure molto importanti in questa storia. Secondo me queste sono poi il garante dei detenuti, che non ha garantito un bel nulla, i medici che li hanno visitati appena arrivati ad Ascoli Piceno, che non hanno fatto il loro lavoro perché la visita è stata veramente blanda. L'unica cosa che sono limitati a fare è a chiedere se i detenuti ricevevano una cura medica. Non gli hanno fatto alzare la maglia per controllare se avevano ricevuto percosse. E poi, in ultimo, ma ovviamente non è un ultimo punto, è la gestione barbara da parte delle guardie carcerarie, che dal momento della rivolta fino ai giorni successivi al trasferimento ad Ascoli Piceno hanno saputo dare solo botte e, per quanto mi riguarda, non hanno saputo fare il loro vero lavoro, che sarebbe quello di riabilitare e reintegrare il detenuto poi e prepararlo al reintegro in società.
Can't you see the tears roll down the street?
Cioè, il problema principale è stato questo. I ragazzi purtroppo hanno dovuto vivere storie che secondo me farà anche molto male raccontare in futuro, che sono storie di morte, perché loro hanno visto con i loro occhi morire alcune persone. Tra i tanti che sono morti a Modena, quello che loro ricordano di più con affetto è proprio Piscitelli. C'è un ragazzo morto nella cella di fronte a dove loro erano stati, dove mio fratello era stato messo. Il ragazzo, nonostante stava malissimo, nonostante tutti chiamassero aiuto e chiedessero aiuto ai medici, alle guardie carcerarie, è stato lasciato lì a morire. C'è anche chi nell'esposto dice che hanno provato a chiamare aiuto e una guardia dice: vabbè, ma che fa, ma lasciatelo morire, arriviamo tra poco. Tant'è che quel tra poco poi non è bastato alla vita di Piscitelli, perché l'ha portato appunto alla morte. Cioè, alle 10:20 del mattino, alla fine il cellante che era con lui si accorge che era freddo, che era morto e che non c'era più niente da fare, hanno dovuto chiamare le guardie e l'infermiera. L'infermiera arriva, prova a vedere se lui era vivo e il comandante, non lo so chi era con lei, dice: no, vabbè, ma guardalo bene, è morto già. Gli mettono un velo addosso e fanno finta di niente e se ne vanno. E così continua la storia, ma questa può essere... C'è la storia che possiamo raccontare noi oggi tramite i fatti di Modena, ma sono storie che possono succedere e succedono continuamente all'interno del carcere. Questa è la cosa che mi fa rabbia.
Io l'unica cosa che voglio che si sappia è che i ragazzi questo non lo fanno per avere uno sconto di pena, perché ne ho sentite tantissime e non lo fanno davvero perché vogliono tornare a casa subito e essere graziati, lo fanno perché qualcuno, più di uno, sono morti e meritano giustizia. Questo è l'importante che si sappia, che non lo fanno perché vogliono tornare a casa o perché loro lo fanno solo per... Principalmente lo fanno per Sasà perché lo hanno visto soffrire, insomma, e quindi è giusto, secondo me, che loro raccontino e che vengano presi dei provvedimenti.
Quindi questo elemento poi li ha fatti ragionare moltissimo, per questo loro adesso hanno questo coraggio di portare all'esterno questa storia, di fare questo esposto alla Procura della Repubblica di Ancona, proprio per portare verità sulle tante morti che sono avvenute all'interno del carcere. All'interno del carcere, durante la rivolta di Modena e in seguito alla rivolta di Modena, vogliono portare un po' di verità sugli atti omessi da parte delle strutture carcerarie, vogliono portare anche un po' di giustizia all'interno di tutta la struttura penitenziaria, perché è impensabile, lo ripeto, che il garante dei detenuti non faccia il suo lavoro, che il garante dei detenuti non sia mai andato ad andare a trovare, che il medico non gli abbia fatto alzare una maglia per controllarli. I've got a bad feeling. Dopo l'esposto si apre proprio un altro capitolo, perché secondo me a questo punto noi possiamo ragionare su capitoli. Cioè, c'è il primo capitolo che è la rivolta, il secondo capitolo è il trasferimento, il terzo capitolo sono le ripercussioni dello Stato italiano rispetto a chi poi chiede giustizia su alcune morti, perché loro, dopo aver fatto l'esposto, sono stati, dato che erano, noi ce l'aspettavamo il trasferimento, questo bisogna dirlo, perché una volta che fai un esposto del genere e denunci la casa circondariale che ti detiene in quel momento, tu diventi un detenuto non compatibile con la casa circondariale. La cosa assurda è che il trasferimento va proprio verso la casa circondariale di Modena, dove è nato tutto. Perché portare queste 5 persone lì? Ok, le vuoi interrogare, ok, ma poi le vuoi interrogare proprio adesso che hanno deciso di denunciarti? Le porti lì, le metti in isolamento, le lasci così in una cella con una finestra rotta, con delle coperte bagnate? Ma che umanità è questa? Cioè, questa è l'ultima cosa che è successa, ma domani cosa potrebbe succedere?
Abbiamo veramente pochi minuti per parlare e so che le chiamate non le fanno, cioè c'è chi li ascolta, quindi probabilmente anche non si sentono molto liberi di raccontare, anche perché inizialmente c'era stato detto che non li avremmo potuti né vedere né sentire per 15 giorni, quindi il momento in cui è arrivata la chiamata è stato un momento in cui nessuno se l'aspettava, il più era chiedergli state bene, vi hanno toccato, avete fame, avete freddo, sono le prime cose che uno riesce a chiedere, quindi molto tempo della chiamata poi si perde in questo. Mi ha solo detto ci hanno messo in queste celle molto fredde, sono sporche, mi sto ammalando, ho freddo, ma non torno indietro e avrò la forza di arrivare fino alla fine e raccontare tutto anche in procura.
I ragazzi che hanno scritto l'esposto ci hanno tenuto pure a farmi sapere questa cosa qui, cioè loro denunciano tutto quello che è successo dai fatti di Modena in poi, però denunciano anche poi la situazione generale del mondo del carcere, cioè loro non vogliono limitarsi a dire Piscitelli è morto oppure gli altri 9 ragazzi sono morti, la gestione è stata così, è stata sbagliata. Loro vogliono anche provare a dire qualcosa in più, provare a dare un po' una mossa e un'accelerata a questo ragionamento che ci potrebbe essere. Perché non ragioniamo più sull'abolizione dell'ergastolo ostativo? Perché non ragioniamo più sui regimi di isolamento prolungati? Oppure bisognerebbe ragionare molto di più sul sovraffollamento delle celle, dei carceri? Sono, secondo me, tramite i fatti di Modena, tramite questo esposto, noi abbiamo una grande opportunità, ed è pure parlare proprio del mondo carcerario in generale.
Noi non li lasceremo soli, continueremo come abbiamo appena fatto a raccontare la loro storia e so che ai ragazzi stanno incominciando ad arrivare delle lettere scritte da tutta l'Italia, so che ne è arrivata una da Roma dove la gente gli sta dando il loro appoggio, quindi questo è molto importante perché li tiene su di morale, ecco, li carica, li fa sapere di non essere soli, adesso come adesso che sono in delle celle divisi dove non possono parlare con nessuno è davvero molto importante, sapere di non essere soli, questo li aiuta. Spero solo appunto che non vada tutto dimenticato, ecco, che si arrivi alla verità quantomeno.
Ma tu mi fai una domanda da 1 milione di euro, io non ti posso rispondere a questa domanda, la risposta che mi do io personalmente è che c'è molto lassismo, che magari c'è un sistema marcio, che magari ci sono delle cose che andrebbero migliorate. In questo momento non me la sento di darmi ancora una risposta definitiva sul perché non hanno fatto il loro lavoro. Voglio però spingerli a farli riflettere e a farci dire da loro perché non hanno fatto il loro lavoro. Cioè io voglio proprio arrivare a loro, io vorrei averli di fronte e fargli io questa domanda, ti dico la sincerità. Io questa domanda la voglio rigirare a loro, così come tu me l'hai fatta. Cioè come la metti la testa sul cuscino la sera? Boh. No, non c'è ancora nulla di certo, noi attendiamo aggiornamenti dagli avvocati, però io proprio la sincera verità che voglio dire, io sono ottimista su questa storia proprio per la forza che sto scendo fuori da un po' tutti, da loro, che sono veramente la prima forza, cioè oggi quando ho sentito mio fratello che mi raccontava anche un po' degli altri, lo stato d'animo degli altri, l'ho sentito molto bene. Ma pure da tutto quello che si è mosso poi intorno a noi, intorno a loro, che è importantissimo. Questa cosa qui se riesce a durare un po' nel tempo, secondo me mette anche le basi poi per inserire il semino che può far crescere la pianta e magari può far cambiare, può far diventare un attimo questo caso di risonanza nazionale e quindi magari pure parlare un po' più nello specifico delle varie situazioni. Io sono fiducioso, speriamo bene, anche perché senza fiducia in questo momento non si va da nessuna parte.